Ciao a tutti da Francesco Porcello e benvenuti alla 25esima puntata di Purple Valhalla. Ringrazio Cutting Edge Radio, il nostro ospite, e vado immediatamente a salutare il mio amico e co-host Ale Taraschi. Ale, stasera due cose da festeggiare: 25esima puntata e 3.000 download di Purple Valhalla.
Assolutamente da festeggiare, Francesco. Un saluto enorme a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
Un velocissimo reminder: oggi pomeriggio sono stato ospite della nuova puntata di The Drive, il podcast curato dal nostro amico Giorgio, tifoso dei Bengals che abbiamo già ospitato, Giorgio Prunotto, dove ho sfidato i Chicago Bears di Alex Cavatton. Vi chiedo quindi di votare sulla chat di Telegram di Addol Magazine per far vincere i Vikings in questa sfida ideale contro i nostri amici nemici dell'Illinois.
Assolutamente, Francesco, andate a votare, anche perché siamo in serie positiva. Quando avevo sfidato il collega dei Seattle Seahawks eravamo riusciti a vincere, quindi è doveroso riprovarci e cercare di vincere di nuovo, almeno per andare 2-0 in una statistica. Francesco, ne approfitto velocissimamente per ricordare, a proposito di promemoria, su Addol Magazine trovate l'ultimo articolo che ho scritto, è la storia di Alan Page, una storia che ogni tifoso vichingo dovrebbe conoscere perché è davvero incredibile.
Assolutamente sì, Ale, ho avuto il piacere di leggere in anteprima l'articolo, ma credo che denominarlo articolo sia riduttivo. È veramente un piccolo saggio su una delle quattro colonne portanti dei Purple People Eaters, quindi invito tutti a andare a leggere l'articolo su Alan Page di Ale e ancora una volta a votare sulla chat Telegram di Addol Magazine per far vincere i Vikings. Una piccola chicca in anticipo: ho voluto raccontare una cosa abbastanza dolorosa che mi ha permesso praticamente di spiegare il cerchio della vita, il cerchio magico della vita dei tifosi Vikings. Qualcuno all'ascolto probabilmente già sa di cosa sto parlando, ma vi invito poi a scaricare e andare a ascoltare la puntata di The Drive per sapere con esattezza di cosa sto parlando. Ale, ovviamente stiamo facendo, diciamo, tanta anticamera perché non vogliamo incominciare a parlare della partita di ieri. Io ho voluto dare il titolo I playoff presi a calci, proprio perché effettivamente è stata veramente così come ci sono le classiche partite in positivo dei Vikings, quella di ieri sera, secondo me, è stata la classica partita in negativo dei Vikings, cioè una partita più persa da noi che vinta da Tampa Bay. Lascio a te la parola per una prima analisi del match di ieri.
Sì, anch'io mi ero segnato come appunto una citazione di The Athletic che abbiamo dato un calcio alle nostre possibilità di andare ai playoff. E ne abbiamo dati più di uno, a dire la verità, come ben detto tu, ne abbiamo dati quattro. Era dal 1961 che un kicker non sbagliava tutti i calci a cui era chiamato. Eden Bailey, un record che sicuramente avrebbe fatto volentieri fatto a meno di stabilire, ne siamo sicuri. Francesco, abbiamo provato a fare melina effettivamente, perché la partita di ieri per me è stata una grossa delusione. Una delusione. Non tanto perché io non sono convinto che i Vikings abbiano giocato male, li ho rivisti perché dopo averli visti in diretta me li sono riguardati oggi, non ho voluto guardare le statistiche perché francamente mi sembrava troppo riguardare sia la partita che andare a vedere le statistiche, era troppo doloroso e quindi sono solo e poi le impressioni di uno che ha guardato due volte la partita sia a caldo che a freddo. Siamo questi. Cioè, è brutto a dirsi, ma quest'anno la squadra è questa, ha dei limiti piuttosto evidenti. Non possiamo dire di aver giocato male, perché le partite che abbiamo giocato male, secondo me, sono altre. Abbiamo giocato una partita normale, una partita nella media, che però non ti può permettere di vincere contro una squadra come Tampa Bay. Una partita in cui abbiamo fatto troppi errori, e quando fai così tanti errori, diventa impossibile andare a battere Tampa Bay. Aggiungo anche che gli errori non li abbiamo fatti solo noi, perché ce ne sono stati anche un po' troppi. In Purple Valhalla abbiamo detto bene, siamo alla 25esima puntata, no? Secondo me abbiamo parlato di arbitri, Francesco, forse 2 o 3 volte, non di più, perché è un argomento che non ci interessa, che lasciamo spesso e volentieri da parte. Non è un Purple Valhalla non nasce per criticare gli arbitri o gli arbitraggi, sport, vogliamo parlare di sport nel modo più positivo possibile. Però non mi sono piaciuti, è stata una giornata storta secondo me anche per gli arbitri, troppe le chiamate che non sono andate secondo me nel verso giusto, sono state abbastanza sbagliate. Ci mettiamo che Tampa Bay non ha giocato particolarmente bene, quindi secondo me i Vikings non hanno giocato particolarmente male e i Tampa Bay Buccaneers non hanno giocato particolarmente bene. Hanno vinto perché? Perché quando fai quella miriade di errori negli special team probabilmente ci smeni anche a livello mentale con il resto della squadra e poi può capitare che incappi in errori anche in attacco e in difesa e ne abbiamo fatti sia in attacco che in difesa. Ti dico, il cammino adesso è molto in salita per quello che ci riguarda, è veramente un cammino complicato arrivare ai playoff, l'avevamo detto che questa era praticamente per noi era la vera wild card, era quella di domenica contro Tampa Bay, l'abbiamo persa. Mi spiace veramente tanto perché secondo me questa squadra poteva con un minimo di, chiamiamola fortuna, chiamiamoli un po' di fortuna, un po' di accorgimenti diversi, un inizio diverso, essere in una posizione differente. Invece siamo in questa posizione, probabilmente è il valore alla fine della fiera, perché quando sbagli così tanto vuol dire che qualcosa non torna. Il sentimento che ho dentro proprio di una grande delusione perché era una partita tutto sommato che si poteva vincere, Francesco. Cioè, Tampa Bay non ha dimostrato di essere una schiacciasassi capace di metterci piedi in testa dall'inizio alla fine, tutt'altro, ha fatto fatica anche lei contro una difesa che lo abbiamo detto un miliardo di volte, non certo di fenomeni, e quindi è per quello che mi dispiace.
Grazie Ale, un'analisi assolutamente condivisibile e peraltro anche discretamente placata per quello che si è visto in campo. La prima osservazione che voglio fare è di carattere tecnico, e cioè abbiamo incominciato la stagione male, con una vittoria e 4 sconfitte. Dopodiché la barca è stata in qualche modo raddrizzata, ne abbiamo vinte 5 su 6 e ci siamo presentati a Tampa Bay per la prima volta con un seed nei prossimi playoff, l'ultimo, ma comunque diciamo che Ale, per quelli che erano le nostre analisi e le cose viste nelle prime partite, diciamo che i Vikings stavano comunque facendo qualcosa di positivo. Ecco, ebbene, io mi aspetto che in quella che sotto tutti i punti di vista era la partita della vita, perché io credo che ieri sera le nostre possibilità di andare ai playoff essenzialmente si siano ridotte a uno di quei casi miracolosi, tipo 1% o cose di questo genere. Mi aspettavo di vedere una squadra che entrava in campo animata dal sacro furore della vittoria. Questa è una squadra che, per certi versi, non voglio dire che non ha anima, ma a volte mi sembra che, si presenti in campo per onor di firma, faccia il suo compitino e poi risalga sull'aereo per tornare a casa, in questo caso, visto che stavamo giocando fuori casa. Sì, è vero, hanno Brady, hanno Gronkowski, ma vorrei ricordare che i Tampa Bay Buccaneers sono secondi a livello di inettitudine soltanto ai Cleveland Browns in termini di lontananza dai playoff. 17 stagioni per i Cleveland Browns che non vedono i playoff dal 2002, 12 per Tampa Bay che non li vede dal 2007. Quindi non è che stavamo giocando la partita contro questa corazzata contro i Pittsburgh Steelers, per esempio, per i quali è magari anche naturale avere un minimo di timore reverenziale. Invece ho visto una squadra che è entrata in campo, ha cercato di svolgere il compitino, diciamo, il game plan preparato, e poi voglio tornare sul discorso del game plan, ma soprattutto appena le cose hanno incominciato a non andare nel verso giusto, si è sfaldata come neve al sole. A questo si aggiunge la consueta striscia di errori da parte del coaching staff, da parte dei giocatori, che oramai sono diventati purtroppo un'abitudine delle partite, in particolar modo di queste ultime settimane, e come si suol dire, la frittata è fatta. Assolutamente d'accordo con te, Tampa Bay non ha giocato bene, Tom Brady mi è sembrato erratico o comunque impreciso, anche se, come ho detto ieri sera durante la live che abbiamo fatto nel gruppo di Facebook, probabilmente è meglio vedere un passaggio lanciato, un pallone lanciato via, come si è visto un paio di volte da Brady, piuttosto che il QB assorbire sack da 9, 10, 12, 15 yard, come invece è stato il nostro caso. Abbiamo fatto delle cose ottime anche ieri. Ricordo le 102 yard di corsa di Dalvin Cook, alle quali poi vanno aggiunte le 41 di Cousins contro la difesa numero uno sulle corse della NFL, che incassava fino a ieri una media di una settantina di yard di corsa a partita, e ieri ne ha prese più del doppio, mi sembra 160 alla fine, perché poi si è rivisto anche Mike Boone e tre portate, se non vado errato, le ha avute anche Amir Abdullah. Cosa invece non ci è piaciuto, oltre ovviamente al kicking game, l'hai già menzionato, mi veniva, se il titolo della puntata fosse stato in inglese, da chiamare questa puntata The Good, The Bad and The Bailey, era un'idea così che mi era venuta. E un'altra cosa che non mi è piaciuta è la nostra offensive line. È vero che ci sono state un paio di infortuni partita durante che hanno creato delle problematiche, in particolar modo O'Neal si è infortunato a un occhio nel terzo quarto e ha perso un grosso pezzo della partita, però non è possibile concedere 6 sack come è successo ieri sera. L'ultimo, poi lo abbiamo visto, addirittura l'ultimo sack ha causato anche il fumble di Cousins che in linea di massima ha chiuso la partita. Hai parlato di arbitraggio rapidamente. Sì, giornata storta. La cosa che mi ha dato un po' fastidio è che l'impressione fosse tale che fosse storta da una parte sola. 5 penalità per 71 yard per noi, ma soprattutto una cosa. È la prima volta nella mia vita, in quasi 40 anni di football, e ne guardo veramente tante di partite perché è veramente una passione per me il football, la prima volta che vedo chiamare pass interference su un Hail Mary. Se quello è pass interference, allora bisognerebbe chiamarlo ogni volta che c'è un Hail Mary, perché non ho visto niente di così trascendentale da meritare quella chiamata. Poi, se Tampa Bay deve andare per forza ai playoff per risollevare il rating, perché Tom Brady nei playoff tira molto di più di altri giocatori, ce lo dite e così ce ne facciamo una ragione.
Sì,
Ultima,
quella.
ultimi due punti che voglio fare. Mi ha fatto particolarmente, passami il termine Ale, incazzare il touchdown di Gronkowski. Era terzo e gol, se non vado errato, adesso non ricordo, comunque erano in goal line, credo fosse dopo il pass interference che poi ha regalato il primo gol a Tampa Bay. Credo che tutto lo stadio, tutta la gente che guardava la partita in televisione, probabilmente anche dei passanti non esperti di football, avrebbero detto: adesso Brady cerca Gronkowski. E non è possibile, perché non era marcato e ha fatto una gran ricezione. Allora sai, dici, vabbè, il difensore c'era. No, era completamente solo Gronkowski nella end zone. Questa è una cosa veramente triste. Bene, tra l'altro, loro a tagliare fuori dalla partita Jefferson e Thielen, che in due hanno ricevuto solo 7 palloni per 78 yard, ma ancora una volta grandissima prestazione di Dalvin Cook, lo andremo a vedere anche ora. Volevo solo dare questo dato statistico: seconda volta in 31 partite, nelle ultime 31 partite di Tampa Bay, che Tampa Bay concede 100 yard e un touchdown a un corridore, sesta volta quest'anno che lo fa Dalvin Cook.
Sì, la penalità che hai segnalato, guarda, veramente non ne ricordo, a memoria mia non ne ricordo di penalità su Hail Mary. Allo stesso modo è stato colpito durissimo Cousin e non è la prima volta che succede quest'anno e anche stavolta di penalità per roughing the passer io non ne ho viste. Diciamo che davvero la giornata storta è stata storta, io dico che è stata storta proprio perché gli errori sono stati tutti in una direzione. Di errori ne abbiamo fatti, Francesco, ne abbiamo fatto sul touchdown di Gronkowski, ne abbiamo fatto qualcuno di troppo in difesa perché abbiamo concesso un paio di ricezioni molto lunghe, come era successo, se ti ricordi, inizio anno con il problema dei big play. E quindi ci sono stati, ed è inevitabile, se no non non si spiegherebbe perché è finita così questa partita con una squadra, ripeto, i Vikings che non hanno giocato troppo male, che hanno giocato piuttosto bene, se sono una partita normale, e Tampa Bay che non ha giocato una partita memorabile. E quindi gli errori sono gli errori sicuramente che hanno inciso in modo determinante, quegli errori che però io dico, secondo me sono frutto delle difficoltà d'organico che abbiamo, perché obiettivamente quando hai quei tipi di giocatori può capitare, perché non dimentichiamo che mancava anche Eric Kendricks, e non avere Eric Kendricks in una partita del genere diventa molto molto complicato per una squadra come i Vikings, che hanno già 1,5 miliardi di assenze, tutta la secondaria con i cornerback rookie e tutte quelle cose che stiamo raccontando da inizio stagione da 25 puntate. Quindi togliere anche Kendricks ci ha creato degli inevitabili problemi. Hai detto una cosa importantissima, secondo me. Tampa Bay è riuscita a togliere dal campo praticamente Jefferson e Thielen. E non credo che sia solo una questione di playbook o di chiamate di play calling. Perché? Perché spesso e volentieri, non so se l'hai notato anche tu, Cousin ha aspettato, forse pure fin troppo, perché ogni tanto avevamo la sensazione che tenesse la palla un secondo e mezzo di troppo. Ma secondo me ha cercato di far sviluppare delle giocate che invece non sono riusciti a sviluppare i nostri ricevitori. E lì bisogna dar merito alla difesa di Tampa, che non è delle più sprovvedute, anche se ci sono state le partite dove hanno preso vagonate di punti, le ricordiamo anche se vuoi. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuta la capacità di trasformare i quarti down. Ne abbiamo trasformati veramente tanti. Purtroppo dopo siamo arrivati al dunque e al dunque non siamo riusciti a mettere i punti. Ribadisco però che quando sbagli un calcio, due calci, uno dalle 36 tra l'altro, diventa complicato. Io poi chiedo anche a te, quel field goal dalle 54 obiettivamente non l'avrei fatto calciare, perché non c'è nessun motivo di far calciare un field goal dalle 54 a un kicker che abbiamo visto non essere in giornata. E tu mi dirai, allora cosa avresti fatto? Questo è un bel dilemma, perché era un quarto lunghissimo, mi par di ricordare, e quindi diventava complicato. Il punt era da piazzare, probabilmente avrei provato a piazzare un punt. Non che il resto degli special teams stiano andando particolarmente bene. Un'ultima cosa, ci sono un paio di giocatori, secondo me, vabbè, dei linebacker abbiamo detto. Siamo riusciti a contenere discretamente Ronald Jones, che ha fatto la sua portata migliore nel quarto periodo. Ha avuto un paio di guizzi più importanti invece LeSean McCoy, che ricordo bene. Abbiamo corso
Condivido.
molto bene a destra rispetto alle difficoltà, a qualche difficoltà in più a sinistra. E sono felice di aver ritrovato Ira Smith, perché Smith è un giocatore importante, lo è diventato dopo un inizio davvero complesso, perché se ti ricordi all'inizio lo criticavo spesso e volentieri, adesso secondo me è un giocatore molto importante per i Vikings e sono contento di averlo ritrovato domenica e speriamo che possa essere quella pedina in più che ci possa aiutare non solo quest'anno dove conta per quello che conta, ma soprattutto in futuro. Un giocatore che secondo me ha margini davvero per fare molto 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 bene. Non mi ha convinto ancora, torno a sottolineare, Troy Dye. Giocatore che faccio fatica a vedere come linebacker, a meno che non metta su qualche chilo o non diventi molto più reattivo nelle letture, ma lo vedo spesso e volentieri poco nel centro del gioco. Sì, non una grande domenica. Non sono andato, guarda, non sono andato, ero talmente depresso, talmente abbattuto che non sono andato neanche a vedere quanto sono cambiate le nostre percentuali di andare ai playoff. Perché francamente adesso come adesso è l'ultimo dei nostri problemi. Cioè adesso dobbiamo vincere 3 partite e non sarà per niente facile.
Sì, con il tuo intervento praticamente hai introdotto il primo tema che ci eravamo prefissi di discutere, vale a dire cosa ha funzionato e cosa no. Ed essenzialmente le cose che mi sono annotato sono molto simili alle tue. Sicuramente molto bene Dalvin Cook, finalmente con Mattison ancora fuori, limitato a 22 portate, ma che comunque, come dicevo prima, ha inanellato l'ennesima partita da 100 yard della sua carriera, peraltro è il primo in NFL con 6 partite, come dicevamo prima, con 100 yard e un touchdown. Mi sono piaciuti tutti e due i tight end, quindi concordo anche con questa tua osservazione. 4 ricezioni per 63 yard e un touchdown Irv Smith, 5 ricezioni per 40 per Conklin. Quindi hai parlato dell'assenza di Kendricks, per me è fondamentale ed è Quindi imperativo, l'ho detto anche nella puntata di The Drive, che Kendricks rientri al centro della difesa nella partita casalinga contro Chicago della settimana prossima. Un'assenza che era abbinata a quella di Kendricks e quella di Kyle Rudolph, che ha interrotto la sua streak di partite da titolare, ma non è stato. Non è stato, non ne abbiamo sentito la mancanza proprio perché Irv Smith ha giocato bene e così anche Conklin, 9 ricezioni tra i due per più di 100 yard. E qui mi fermo anche io con le cose belle che ho visto, se non per una menzione speciale per un giocatore avversario, per quell'Antoine Winfield Jr. che pattuglia la secondaria di Tampa Bay con il piglio di un veterano, ma è soltanto un rookie. Scelto al primo giro da Tampa Bay, un grandissimo prodotto dell'Università del Minnesota, ovviamente figlio di quell'Antoine Winfield che già abbiamo visto nella nostra secondaria arrivare a Minnesota da Buffalo e chiudere la sua eccellente carriera con la maglia dei nostri Vikings. Cosa non mi è piaciuto? La prima cosa che non mi è piaciuta è il gioco delle nostre safety. Abbiamo difeso una volta, due volte, tre volte Harrison Smith. Credo sia la quinta penalità per placcaggio portato con l'elmetto. Harrison, gentilmente, dacci un taglio perché sono 15 yard ogni volta e tra l'altro quasi sempre poi arrivano su drive che vengono estesi dalla sua penalità e ci costano punti segnati da parte dell'avversario. Non sei un rookie, non è il tuo secondo anno. E tra le altre cose abbiamo sempre lodato di te la tua intelligenza. Questa però non è una cosa proprio da giocatore di un certo di un, di, da un giocatore della tua caratura e del tuo spessore. Tra l'altro, a differenza di altre partite, ieri non mi è piaciuto neanche in copertura. Né lui né ovviamente l'altra metà della posizione in fondo alla difesa dei Vikings, vale a dire Anthony Harris. 6 intercetti l'anno scorso, 0 quest'anno e Ale, direi così a memoria, mi vengono in mente almeno 3 o 4 touchdown regalati agli avversari dalle sue coperture, che per non usare termini volgari definirei allegre. Quindi qui mi faccio un secondo giro di capo cosparso di cenere nei tuoi confronti, ma soprattutto nei confronti di Antonello Morfeo di Filippo che effettivamente lo aveva criticato aspramente quest'estate e ne era nata un'accesa discussione. 13 milioni di franchise tag per avere in campo Anthony Harris è sinceramente qualcosa che non si può guardare. Di Dan Bailey ne hai già parlato tu, voglio soltanto toccare rapidamente il discorso del field goal da 54 yard. No, non gliel'avrei fatto calciare, ma c'è un'altra osservazione e c'è una cosa che non capisco. Perché quando è terzo down e lungo, tipo terzo e 12, terzo e 13, in situazioni dove è evidente che i Vikings devono cercare di rimontare dei punti per rientrare in partita, invece di andare a cercare il primo down direttamente sull'azione tipo di terzo e 12, terzo e 13, giocati un guadagno più corto, da 6-7 yard, di modo da avere un quarto down gestibile. Invece i Vikings regolarmente su terzo down hanno cercato il marker del primo down e nei momenti in cui poi queste ricezioni non sono arrivate, sono stati costretti a giocare dei quarti down lunghi come quello poi del field goal da 54, perché ricordo nettamente che nell'azione immediatamente prima, su terzo e lungo, i Vikings invece di cercare un guadagno intermedio erano andati direttamente per il primo down. Non mi è piaciuta l'offensive line, l'ho già detto, in particolar modo Drusa Mia è veramente una vergogna che ancora indossi la divisa di una squadra NFL e ieri anche molto male Holton Hill. Non a caso le problematiche nella tasca di Minnesota sono cominciate con l'ingresso in campo di questi due signori. Peraltro, ricordo, abbiamo concesso 6 sack ieri. Non mi è piaciuto il lavoro dei coach. Siamo stati prevedibili in attacco, nel senso che non ho mai visto un'azione che mi facesse dire: caspita, guarda che cosa sono riusciti proprio a fregare Tampa Bay con questa giocata. No, non è successo e abbiamo preso 26 punti in difesa da un attacco non esattamente trascendentale, in particolar modo non esattamente trascendentale ieri, cioè non in giornata. E poi, una cosa che ci trasciniamo un po' come gli special team, come problema atavico, a causa degli infortuni, a causa delle assenze e a causa anche un po' della tipologia di giocatori che vanno in campo, noi non abbiamo una pass rush. I quarterback avversari fanno quello che vogliono, siamo riusciti praticamente anche ieri a terminare la partita, se non vado errato, senza neanche un sack, e questa sicuramente non è una cosa che va molto bene. Ale, passiamo al secondo tema. Ti
Ah,
faccio una.
solo un'ultima cosa, ti
Vai.
confermo esattamente quello che hai detto, nessun sack, e questa è una cosa che si è vista, perché Brady ha avuto tutto il tempo che voleva, non ha mai, più che tutto il tempo che voleva, perché alla fine poi da un quarterback chiaramente non è che tiene la palla 10-15 secondi. Credo che abbia notato anche tu la differenza tra quando tiene la palla 4-5 secondi Brady e quando la tiene 4-5 secondi Cousin. Allora, 4-5 secondi è tanto. È il tempo che serve per guardare anche in profondità. Quando poteva guardare Brady, praticamente non aveva nessuno nell'arco di 1,5 m. Quando provava a guardare Cousin, doveva districarsi in mezzo a gente che gli faceva sentire il fiato sul collo e stavano arrivando. Questa è una differenza non da poco. Hai parlato di coach. Devo dirti, dopo ne parleremo più nel dettaglio. Secondo me è una partita normale, sì, niente di brillante, ma neanche di particolarmente sbagliato. C'è una chiamata che mi ha lasciato un po' perplesso, non so come sia nata obiettivamente, perché vedere Tajae Sharpe su un passaggio profondo quando non ha preso praticamente un pallone tutto l'anno, mi sono chiesto sul momento, ho detto, ecco, eccolo Tajae Sharpe, dove è andato a finire, però francamente ne avrei fatto a meno anche di vederlo su quella traccia, avrei preferito vedere Justin Jefferson là in fondo, se devo dirti la verità, che magari qualche chance in più di prendere quel pallone l'avrebbe avuta. Non mi è piaciuto tanto neanche Bibi ieri sera, domenica sera, un giocatore che sinceramente comincio a pensare che non possa essere più di un gadget player, nel senso uno che entra come quinto, sesto ricevitore, non mi sembra possa fare il terzo, non so cosa ne pensi tu, ma non credo che abbia le caratteristiche per poter fare il terzo ricevitore, forse neanche il quarto. L'altra cosa che hai segnalato e sottolinearla è aver visto tirare il fiato Cook, Francesco, perché ce n'è bisogno, sappiamo, l'hai detto benissimo nelle puntate precedenti, quanto sia il caso anche di guardare un attimino al resto, al futuro della carriera di Cook, e devo dire che Boone non ha fatto male, Boone, il suo, per quello che è un backup, in questo caso un third string running back, l'ha fatto più che bene.
Sì, sono d'accordo con tutte le tue osservazioni. Poi magari dopo andremo a sviscerare un attimino un discorso un po' più ampio sul coaching staff. Sono d'accordo con te che abbiamo questo annoso problema dei rincalzi alla posizione di wide receiver. No, secondo me non è un giocatore da NFL, Bibi. Così come Tajae Sharpe, non è concepibile, non riesco a capire come sia possibile che un giocatore che ha 700 yard di ricezione, se non vado errato, nell'ultima stagione valida con Tennessee, improvvisamente non riesce a prendere un pallone che sia uno nel nostro, giocando con il nostro attacco. Sicuramente ci sono delle questioni, delle problematiche che magari non conosciamo. Comunque. Abbiamo parlato di coach e allora stasera congediamo per una puntata Ale Wilf e chiamiamo il suo parente stretto Ale Zimmer, head coach dei Vikings, che si trova questa gatta da pelare che si chiama Dean Bailey. Cosa fa Ale Zimmer con Dean Bailey?
No, Bailey l'ha già cacciato Ale Wilf la settimana scorsa e mi preme ricordartelo, nel senso che
È vero.
va bene tutto, ma una scossa bisogna darla e quindi non è più possibile. No, in realtà Ale Wilf ha cacciato Maluf, hai ragione, hai ragione. Ale Wilf ha cacciato Maluf, Ale Zimmer, che tra l'altro chiamandosi Zimmer avrebbe ottime possibilità di essere davvero nel coaching tree dei Vikings. Il coaching staff dei Vikings, devo dire la verità, lo panchina perché ci sono cose che vanno fatte e va panchinato Bailey, c'è poco da fare. È il sesto kicker NFL nella storia NFL per percentuale, era il primo dopo aver concluso, se non vado errato, sono il primo giù di lì, dopo la sua carriera ai Cowboys, quindi l'ha passata sostanzialmente tutta
Eh
insieme a
sì.
noi, e devo dire che non è più quest'anno nelle condizioni di continuare a calciare. E guarda, la cosa che mi fa specie è che noi avevamo spezzato delle lance in suo favore, perché quando non ha calciato per tre settimane a fila, abbiamo detto: ma cavolo, ma non è possibile che non lo facciano calciare neanche quando sarebbe giusto calciare. Fate calciare sto ragazzo che non sta facendo così male. Adesso sta facendo così male, quindi non bisogna più farlo calciare. Non è che dobbiamo
Magari sì.
fargli ritrovare la fiducia. Ecco, cioè non è il momento di far ritrovare la fiducia, è il momento di mettere dentro i calci. Se sbagli i calci, via. Ma è sempre stato così nell'NFL, che ricordo io. C'è uno che faceva una partita come ha fatto come ha fatto Bailey domenica, sarebbe stato cacciato.
Sì,
Viene
vero.
cacciato solitamente in NFL. Mi stupisco che non sia ancora stato cacciato.
Tra
Non dico che ne
l'altro,
andiamo a
sì.
trovare uno meglio, Francesco, perché ci sono squadre che quest'anno ne hanno cambiate 3-4, che sono in difficoltà clamorosa, e noi del resto sappiamo bene quanto sia difficile trovarne uno bravo. Però, quantomeno, che ne so, teniamolo in panchina, non ha molto senso avere due kicker a roster. Però facciamo qualcosa, perché adesso è una situazione inconcepibile.
Sì, gli special team dei Vikings sono in questo momento il tallone d'Achille della squadra, un tallone d'Achille evidente perché Bailey non è la prima ma è la seconda settimana che fa disastri. Ricordiamo due extra point e il field goal della vittoria mancati la settimana scorsa che hanno condannato i Vikings poi al supplementare per fortuna vinto e di nuovo tre field goal e un extra point, quindi è un momento veramente no e... Sempre per citare il gruppo Minnesota Vikings Italia, si parlava proprio oggi di possibili sostituti, dell'opportunità di tenerlo o meno. Io ho seri dubbi perché, almeno per quanto mi riguarda, per come la vedo io, la continuità è la prima qualità di un kicker. La capacità di avere una partita non particolarmente brillante ci può stare, ma che poi viene assorbita e nella partita successiva, infatti, dicono, tutti quanti dicono un kicker che un field goal lo centri e magari vinca il Super Bowl, oppure che lo sbagli e faccia uscire la sua squadra dai playoff, il suo talento deve essere quello di dimenticare al calcio successivo quello che è successo al calcio prima. A me sembra che Bailey sia entrato in una di quelle spirali mentali dalle quali non si esce più, che abbiamo già vissuto con Blair Walsh, per esempio. Quindi, anche secondo me. Va sostituito almeno temporaneamente, però non so, non, ho visto un po' di nomi sul mercato e ci sono kicker che sono, non so cosa ci sia dopo il bollito, non lo so, l'aggettivo che si usa per un giocatore che non è
C'è
ne...
l'ammazza caffè
Ecco,
dopo.
perfetto, ci sono i kicker limoncello e... Quindi non so neanche quanto sia opportuna questa cosa. Comunque, vedremo. Per adesso Bailey è ancora al
Tra l'altro,
roster.
Francesco ha uno stipendio considerevole,
Sì, 3.333.303 col 3 periodico, 10 in 3 anni. Sì, assolutamente.
eh. Sì, che quest'anno
E
va a
ne avevamo
produrre
lodato.
4.250. Adesso, insomma, sono cifre che per un kicker che sta facendo quello che sta facendo, viene abbastanza freddo, eh.
Sì, allora, se ricordi, ne avevamo proprio in trasmissione lodato l'estensione del kicker e del punter in questa off-season. Magari era da cacciare, non dico tutti e tre, ma almeno due su tre, lo special teams coach insieme a lui. Ma l'avevamo già detto la settimana scorsa, che magari sull'aereo. E poi, non stendo un velo pietoso sull'ennesima partita assolutamente incolore del nostro. Dei nostri ritornatori, io in questa stagione, Ale, non ricordo un'azione sul ritorno di calcio di quelle che ti fanno restare incollato al televisore, dove magari abbiamo rovesciato il campo, dove abbiamo avuto magari un primo down dalle 40 della metà campo avversaria. Non ne ho memoria, aiutami tu, magari tu lo ricordi. Io non ho memoria di un calcio di questo, di un ritorno di questo tipo.
No, no, non ce n'è stata, non ce n'è
Marcus
stata.
Schedules ci perdoni se abbiamo festeggiato il suo pensionamento, probabilmente sarebbe il caso di richiamarlo.
Tra l'altro, tagliare Bailey, adesso stavo guardando nei
Non...
nostri fogli che accumuliamo, è anche un salasso economico, quindi
Sicuramente non verrà tagliato, infatti, proprio per l'aspetto economico.
Esatto. Kicker che in questo momento, quel contratto che abbiamo, ma secondo me in quel momento là Francesco era giusto lodarlo perché eravamo reduci da disastri epocali a livello di kicker, li hai elencati in un post di questi giorni, perché non c'è solo Blair Walsh e la sua involuzione clamorosa dopo una stagione decente, ma abbiamo avuto lo pseudo kicker acquistato per una scelta da Baltimore, poi era più un punter che poi è sparito. Abbiamo draftato Carson che poi adesso sta facendo bene, adesso però dopo un bel po' di anni ai Raiders. Quindi era naturale dire: ah, che bello, abbiamo preso un kicker come Dio comanda, teniamocelo stretto, va bene il rinnovo. Certo è che se poi questo con i soldi in tasca comincia a spararla a destra e a manca. Insomma, un po' ingenerosa, dico solo la foto perché sai quella che sta circolando molto sui social network. Non so, allora, il field goal era sbagliato di parecchio, però quella foto potrebbe essere veramente un po' cattivella perché sai che con le fotografie si fa la svelta rubacchiare, sembra che abbia calciato veramente, come si dice nel calcio, sulla bandierina. Non lo so, vorrei vederlo da altre inquadrature, non da quella foto lì, però fatto sta che l'ha sbagliato.
No, no, l'ha sbagliato anche di tanto. Infatti, qualcuno nel gruppo ieri, adesso non ricordo chi era, ma ci ha fatto ridere molto perché ha commentato dicendo che se un altro set di pali fossero stati messi a fianco ai pali, avrebbe mancato pure quelli. Tra l'altro, sì, ovviamente non potevamo prevedere questi risvolti. Lo ricordiamo, Bailey ha 32 anni, quindi è giovane in termini di ruolo. Arrivava, se non vado errato, come il terzo kicker più preciso nella storia della NFL o qualcosa del genere quando è venuto via. Quindi i presupposti, proprio perché venivamo da Carlson e dalla famosa dalla sciagura di Green Bay, dal pareggio di Green Bay, ovviamente siamo stati molto contenti dell'acquisizione di questo kicker. Infatti l'amico Eraldo Mostini, che saluto, commentava proprio in questi termini, e cioè non è la persona, nel senso che arrivano da noi giocatori che hanno fatto comunque magari molto bene altrove nel ruolo di kicker, però quando arrivano a Minnesota è un po' come se ci fosse una maledizione, non lo so, perché poi lentamente degradano. Ricordiamo anche Kai Forbath, che era comunque un kicker molto preciso e che poi fu mandato via perché essenzialmente era stato anche abbastanza sull'80-85% di precisione sui field goal, ma aveva sbagliato una quantità abnorme di extra point e quindi era stato mandato via per quello. Quindi è storica la problematica del kicker, purtroppo, per la nostra squadra. Ma passiamo da un argomento, diciamo, negativo a uno un po' meno, e cioè il play calling. Vorrei, Ale, una tua analisi sul play calling dei Vikings di ieri, se lo hai trovato soddisfacente. Hai già dato, diciamo, uno sneak preview della tua risposta, perché hai detto che comunque hai trovato la cosa abbastanza, diciamo, le chiamate degli schemi abbastanza nella norma. Ieri sera. Vuoi un attimino magari espandere il concetto?
Sì, nel senso che non ho visto, cioè non sono rimasto male, perché a volte è capitato in questa stagione, per le chiamate offensive. E ti devo dire la verità, anche in difesa, secondo me, abbiamo ragionato bene, abbiamo difeso spesso e volentieri a zona e abbiamo contenuto bene, secondo me anche mettendo in difficoltà, non so se hai notato che Brady in un paio di occasioni ha sbagliato clamorosamente il ricevitore, secondo me anche perché non si aspettava probabilmente quel tipo di difesa, quindi non ci ho visto male in quanto a chiamate. Come ti dicevo, non mi è piaciuta, o comunque mi ha lasciato un po' perplessa quella chiamata lunga su Tajai Sharp, che non ho trovato convincente in quel momento particolare della partita. E ce n'è un'altra, sempre un lancio lungo che probabilmente mi sarei evitato in quella circostanza perché avevamo ancora la possibilità di avvicinarsi alla chiusura del down, era verso fine partita quando eravamo costretti a fare punti, abbiamo scelto un passaggio che probabilmente era poco logico rispetto a quello che dovevamo fare, era meglio fare una corsa di Cook, ma siamo proprio nei dettagli, non siamo a livello di play calling, secondo me non siamo, non, cioè non sono particolarmente insoddisfatto.
Io ho un solo cruccio, ed è il cruccio che praticamente mi porto avanti da quando si è rotto l'idillio tra me e Zimmer. Io ricordo bene il momento specifico. Fu la partita 2 anni fa, persa in casa all'ultima contro proprio i prossimi avversari, i Chicago Bears. Eravamo all'epoca 8 vinte, 6 perse e una pareggiata, e con una vittoria in casa contro i Bears già ai playoff avremmo avuto la possibilità di andare anche noi ai playoff. Perdemmo quella partita con delle chiamate quantomeno, come dire, opinabili. La parte offensiva del lavoro di head coach di Zimmer sia evanescente a voler essere gentili e sotto gli occhi di tutti. Ma la cosa che a me dà molto da pensare è l'incapacità di Zimmer e del suo staff, ovviamente, perché poi lo staff se lo sceglie lui, non è che glielo impongono, di adattare il gioco della squadra a partita durante. Cioè, parti con un certo game plan, le cose cambiano, si evolvono. Allora cosa succede? Succede che devi cambiarlo. Spesso e volentieri molte squadre half-time fanno proprio questo lavoro, cioè dicono ok, questa cosa sta funzionando, quest'altra cosa no, modifichiamo le cose. Invece con i Vikings così come si comincia, così si finisce. Quindi questa incapacità di saper leggere la partita, che poi si collega proprio a una sua incapacità di vedere la parte offensiva del gioco, che si collega alla gestione dei timeout, all'incapacità di saper fare una 2 minute offense, come si dice, valida, è sicuramente sotto gli occhi di tutti. Poi sul play calling specifico della partita di ieri, di base anche io non ho particolari lamentele.
Segnalo Francesco una breaking news che è arrivata mentre stiamo registrando, tagliato Tajai Sharp, vabbè, e va a concludere il ragionamento che abbiamo fatto, che ho fatto poc'anzi, giocatore che non ha inciso, non che avesse fatto le onde a Tennessee, ma certo qualcosa in più effettivamente si aspettavano i Vikings, probabilmente si aspettava anche lui a livello di coinvolgimento nella squadra. Dopo,
Probabilmente.
se vogliamo, possiamo aggiungere un'ultima cosa sul play calling. Quando la linea d'attacco gioca così male, come hanno giocato male i nostri di domenica, diventa anche difficile veramente inventarsi qualcosa. Perché adesso stavo riguardando, come ti dicevo, oggi ho riguardato, su si è mangiato Ezra Cleveland. E del resto, non che sia uno scarso su, però siamo davvero in difficoltà, molto, molto in difficoltà.
Sì. Peraltro eravamo stati facili profeti in off-season diciamo, lamentando il fatto che i Vikings avrebbero avuto un'offensive line inadeguata, e così è. Infatti mi domando cosa potrebbe fare Dalvin Cook con una linea un attimino più magari strutturata. Il prossimo punto ritorna su Mike Zimmer, ma per avere da parte tua una tua valutazione sullo stato della difesa dei Vikings. Cioè, sappiamo che non c'è stato un precampionato, sappiamo che abbiamo due o tre titolari rookie in difesa a seconda delle partite e cinque che comunque vanno in rotazione, abbiamo poi altri tre giocatori che sono usciti dal draft del 2019 in difesa, quindi è sicuramente una difesa molto acerba, molto giovane. Quello che ti chiedo è, sono adesso passate 13 partite, se la difesa la vedi dove dovrebbe essere, un po' indietro o un po' avanti nel processo di crescita che tutti quanti abbiamo auspicato a inizio stagione?
Io ti dico la verità, la vedo più avanti rispetto a quello che immaginavo, soprattutto viste le enormi difficoltà che ha dovuto affrontare. E secondo me anche mettere in campo la difesa come l'abbiamo messa domenica contro comunque tanto, tantissimo talento, perché abbiamo annullato Godwin, Evans non è che abbia fatto sta partita fenomenale, Ronald Jones è stato contenuto, cioè secondo me siamo riusciti a giocare, cioè alla fine non abbiamo concesso a Tampa di fare il bello e il cattivo tempo. Il primo quarto non li abbiamo fatti segnare. Cioè, no, non lo so, non, credo che sia una buona. Sta evolvendo bene, sta evolvendo bene. Certo, secondo me il talento è quello che è. Adesso io me la prendo sempre con Troy Dye. Stando a no, ma magari sbaglio io perché lo guardo con un occhio particolare. Vedo adesso che il grade non è stato disastroso. Domenica, nonostante io con i grade di PFF, di Pro Football Focus, non sempre ci vado d'accordo. DJ Wonnum, ha fatto una partita decorosa. Secondo me non siamo male. Non siamo male per il tipo di talento che abbiamo, Francesco. Quindi, secondo me, Zimmer sta facendo un buon lavoro in difesa. È che poi, insomma, il materiale è quello che è. Il materiale è quello che è, non, più di tanto è difficile cavare. Secondo me, quello è il discorso.
Sì, in effetti sto guardando la difesa titolare che è entrata in campo ieri sera. Odenigbo, Shamar Stephen, Jahlil Johnson, Jalen Holmes. I linebacker erano Dye, appunto, Eric Wilson e Davis, un altro giocatore abbastanza acerbo. Dantzler e Gladney, i due corner, e gli unici due, diciamo, veri veterani erano Harrison Smith e Anthony Harris. In posizione di safety, quindi come dicevo prima, è una difesa acerba o comunque con dei giocatori che non erano quelli previsti nei rispettivi slot a inizio campionato, ma sono subentrati a causa di infortuni.
E hai detto una cosa, Francesco, che ci tengo a sottolineare perché quello che hai detto su Harrison Smith è sacrosanto. Allora, ne abbiamo parlato dopo che gli avevano fischiato, se ti ricordi, gli avevano lanciato la flag su un'altra penalità per un placcaggio illegale. Abbiamo detto, ma lo stanno prendendo di mira. Adesso un giocatore intelligente sa che deve cambiare qualcosa, perché quando cominciano ad ammassarsi in modo così frequente le penalità, non è più una questione soltanto di arbitri che ti prendano di mira, è anche questione che tu devi capire che devi aggiustare un pochino il tiro, perché se ti stanno prendendo di mira, ammesso che ti stiano prendendo di mira, renditene conto e adeguati.
Poi, tra l'altro, Ale, mi sembra che mai come quello di ieri sera fosse veramente palese il fallo. Visto al replay, lui
Era
arriva in
brutto, era brutto,
ritardo.
cioè era
Poi,
bassissimo, era cioè.
esatto. Poi, per carità, abbiamo visto un placcaggio di Tampa Bay sul giocatore che era già arrivato a terra e l'azione era finita. L'arbitro aveva fischiato e si stavano quasi, come si dice, preparando nell'huddle. Quindi, con un colpo non in ritardo, ma in straritardo, che poi non
Guarda,
è
c'è
stato
stato
fischiato.
quello brutto su Bibi, c'è stato quello brutto
Sì, esatto.
su CJM, penso che fosse, che Devin White gli ha girato la gamba. Cioè, insomma, ci sono stati anche dalla loro parte. Però Harrison Smith, che io considero, che come hai detto è molto intelligente, deve capire di starci più attento. Sempre restando in tema di difensori, PFF dà un voto molto alto a Jalen Holmes, cioè molto alto, 69,4. Quando parliamo di molto alto per i nostri difensori, perché anche Troy Dye ha detto che sì, gli è andato un bel grade, ma è 61,1. Secondo me, ripeto, fin troppo alto, però siamo sempre sul basso spinto. Per farvi capire, io Smith a 92,6, e effettivamente io Smith ha fatto una signora partita. Però la difesa, devo dirti il vero, per tutte le difficoltà che ha, cioè alla fine abbiamo concesso, quanti punti abbiamo concesso? Non
26.
un'esagerazione. Non un'esagerazione.
Ok. Allora, una domanda provocazione, ma che provocazione non vuole essere, e cioè Cousins è partito bene ieri sera, 8 su 8 all'inizio, e poi un più pedestre 16 su 29, condito da questa volta una doppia razione di fumble, ben due fumble di cui uno perso. Ciò detto, non voglio in alcun modo criticare Kirk, che secondo me veramente è estraneo alle responsabilità in questo momento, peraltro ha veramente girato la sua stagione come fa quasi sempre del resto. Da week 8, dalla settimana numero 8 a oggi, 16 touchdown e 2 intercetti per Kirk, dopo che aveva registrato 10 intercetti nelle settimane da 1 a 7. Quindi, per carità, però sicuramente i 6 sack sono figli di un'offensive line lenta e aggredita dalla difesa di Tampa Bay, ma anche dalla, non voglio usare il termine goffaggine, ma dall'incapacità di muoversi all'interno della tasca di Kirk Cousins. E vado quindi a farti la seguente domanda: quante vittorie avrebbero in più i Vikings oggi se il nostro quarterback fosse, lasciamo stare Patrick Mahomes, lasciamo stare Lamar Jackson? Tra l'altro, Lamar Jackson, anche perché non è che stia proprio avendo un anno da post-MVP, la maledizione del Madden ha colpito anche lui. Se avessimo Russell Wilson o Kyler Murray come quarterback, quanti sack avrebbero preso ieri sera, Ale, e quante vittorie in più avrebbero i Vikings?
Domanda interessante, guarda, domanda molto interessante perché ho Ho visto un'altra statistica che mi ha molto incuriosito oggi e adesso la cito. Ti dico, Russell Wilson quest'anno è partito fortissimo, adesso sta faticando anche lui proprio perché ha una linea che secondo me non gli garantisce troppo tempo, troppa possibilità di giocare come vorrebbe. E sappiamo che comunque Russell, entrambi gli esempi che mi hai fatto sono due giocatori piuttosto piccoli che hanno bisogno anche di muoversi per cercare di andare a vedere meglio il campo che si sviluppa, perché se dovessero stare sempre dietro la linea andrebbero in difficoltà per altri motivi, se dovessero starci alla Peyton Manning, per capirci. Con Russell Wilson avremo più vittorie, secondo me. Ne avremo, secondo me, almeno un paio, e forse sto stretto. Sack ne prenderemo lo stesso però, perché con quella linea che abbiamo anche Russell Wilson verrebbe seccato, ma avrebbe Justin Jefferson, avrebbe Thielen, avrebbe Cook, quindi qualche partita in più l'avremmo vinta sicuramente con lui. Con Kyler Murray sinceramente non ti so dire quanti, io non sono un estimatore totale e sono nella condizione in cui debba lui smentirmi e fare vedere davvero che è fenomenale, perché non sono un fan sfegatato di Kyler Murray, per quanto abbia cominciato anche lui bene la stagione, per quanto abbia delle giocate, non è un giocatore che mi fa impazzire, è proprio un tipo di giocatore che mi lascia un po' perplesso, non mi entusiasma particolarmente. Quindi con lui non credo che avremo tante vittorie in più. Tornando al nostro, Captain Kirk, Captain Kirk, è andato in difficoltà secondo me perché gli hanno tolto. Si sono sommate le due cose che stiamo analizzando questa sera, in questa puntata, ovvero la linea che non gli ha dato tempo e i ricevitori che sono stati marcati meglio di quanto non siano stati marcati, secondo me, nelle puntate precedenti. E quelle due cose combinate l'hanno messo ovviamente in difficoltà e ha fatto fatica anche per quello. Ti dico un giocatore che invece mi piacerebbe tanto, tanto, ma tanto vedere con la nostra maglia. E che secondo me anche lui, come Russell Wilson, un paio di vittorie in più ce le avrebbe portate. Deshaun Watson. Deshaun Watson,
E tra l'altro
perché è un
Deshaun
giocatore che
Watson non
invece, a
ha
differenza di
bisogno.
Kyler Murray, mi piace moltissimo. E devo dirti la verità: la statistica che ti dicevo, che leggevo, è che fino a questo momento, sai che è stato scelto nello stesso draft di Patrick Mahomes e di Mitchell Trubisky. Ad oggi, nelle partite in cui sono partiti da titolare, Trubisky ha una vittoria superiore a Deshaun Watson. Allora, partiamo dal presupposto che non significa che Trubisky sia meglio di Deshaun Watson in nessuna galassia. Perché se tu li inverti, probabilmente Chicago vince la North per 3-4 anni a fila. O comunque da quando è uscito Deshaun Watson dal college. Detto ciò, secondo me Deshaun Watson è un giocatore che ci darebbe quello sprint in più. Certo è che, ripeto, l'handicap della nostra linea rimane tale con qualsiasi dei quarterback che ci metti, però Wilson e Watson mi piacerebbe vedere.
Beh, io
Hai detto poco, tu potresti dirmi.
No, io confesso di essere un fan sfegatato di Russell Wilson. Secondo me è veramente un grandissimo giocatore. Ciò detto, Russell Wilson è già all'ottavo anno di NFL, contro i quattro di Deshaun Watson e i due di Kyler Murray. Quindi, visto che i Vikings non sono una squadra che con qualche così. Come si dice, con una stretta qui e con una sistemata lì, l'anno prossimo cavalcheranno trionfalmente al Super Bowl. Preferirei vedere Kyler Murray, che comunque secondo me ha ancora margini di crescita ed è un bel giocatore, o in seconda battuta Deshaun Watson, piuttosto che Russell Wilson, che secondo me si avvia, anche per il tipo di gioco che fa, a una fase della sua carriera dove si dovrà fermare un attimino di più nella tasca e dove per il problema dell'altezza che hai giustamente e correttamente identificato, secondo me, a livello statistico avrà un calo in questa seconda fase della sua carriera. Avevamo inserito nei temi Dalvin Cook, ma direi che abbiamo già parlato a sufficienza della sua prestazione contro la miglior difesa sulle corse della NFL. E allora, ultimo punto tra i temi della partita, prima di andare poi a vedere cosa hanno fatto le altre squadre, è una doverosa, rapida analisi di Tom Brady. C'è chi dice che è cotto, c'è chi dice che non lo è. 43 anni, cosa hai visto ieri sera, Ale?
non è più nel prime, mi sembra proprio evidente. È un giocatore che non è quello che eravamo abituati a vedere, perché con il talento che ha intorno 4-5 anni fa avrebbe fatto ben più danni a una difesa come la nostra, Francesco. Ed è per questo che dico che tutto sommato siamo stati bravi, perché abbiamo contenuto, siamo riusciti a togliergli le opzioni che aveva a disposizione, sono tantissime, perché le ricordo ancora, guarda, Gronkowski, Mike Evans soprattutto, Chris Godwin, cioè ce n'è da
Antonio
stancarsi.
Brown.
Antonio Brown, che poi ce lo dimentichiamo, ma c'è anche lui, a volte me lo dimentico,
Sì,
per
in
quanto io sul
effetti.
campo sono uno dei suoi più grandi fan. E vedere Brady sbagliare dei passaggi, Francesco, ce n'è uno su Godwin nel primo tempo che l'ha sbagliato di 2 metri.
Elementari. Sì.
Cioè, di 2 metri ha sbagliato il ricevitore da solo, perché Godwin era stato perfetto. Si era andato a posizionare esattamente nel vuoto della nostra zona. Aveva il difensore più vicino a 3-4 metri. E lui l'ha sbagliato secco. Un'altra azione ha messo la palla a metà strada tra Mike Evans e Chris Godwin, che era sulla sidelines. E non si capisce chi fosse diretta. Cioè, è un giocatore che vuoi l'età, vuoi il sistema nuovo, insomma, non è il Tom Brady che conoscevamo. Farà molta fatica ad arrivare dove probabilmente sperava di arrivare.
Sì, concordo al 100%. Vedere appunto l'attacco aereo stellare di Tampa Bay con i nomi che abbiamo appena finito di elencare, c'è ancora Cameron Brate che è un signor tight end che adesso ovviamente si siede dietro rispetto a Gronkowski, ma comunque è un bel giocatore. E vederlo tra l'altro contro una secondaria acerba come quella dei Vikings e senza una pass rush, quindi con tanto tempo per lanciare. Fare 15 su 23 per ben 196 yard, effettivamente, è un po' sì, è il crepuscolo degli dèi. E tra l'altro, per ricollegarmi alle due azioni, alla prima in particolare, al lancio mancato su Godwin, mi faceva quasi tristezza il povero Troy Aikman in cabina di commento che cercava disperatamente di giustificare Brady, no, perché la palla la teneva in mano male, probabilmente, infatti la battuta che mi era venuta è che è disabituato a palmare con la mano i palloni gonfi in maniera propria e quindi ha delle difficoltà a lanciare la palla, ma è anche vero che in altri momenti della sua carriera Brady ha avuto dei momenti di crisi che sono durati 3, 4, 5 partite dove tutti lo davano per finito, quindi io aspetto ancora a cantare il De Profundis di TB12. Andiamo Ale, passiamo adesso alla seconda parte del nostro podcast, in particolar modo, ovviamente, andiamo a vedere le cose che ci interessano più da vicino e sono tutte cose poco positive. Chicago distrugge Houston e ritorna finalmente alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive e si appaia a noi con un record di 6 vinte e 7 perse, rendendo ancora più difficile la partita di domenica prossima. Green Bay vince di misura a Detroit e purtroppo per il secondo anno di seguito è campione della NFC North e come se non bastasse, 3 risultati negativi, anche se poi quello di Green Bay per noi è assolutamente ininfluente, se non per una questione morale. Arizona demolisce i New York Giants e ci risupera, togliendoci dalla posizione numero 6, numero 7, ti chiedo scusa. Ultima cosa, una menzione speciale all'attacco da videogame di Kansas City, che veramente sembrava che ci fosse qualcuno con un joypad che si era annoiato, magari si stava bevendo una birra o comunque era distratto a chiacchierare, poi inizia a giocare sul serio e Tampa Bay ha sciorinato una serie consecutiva di punti devastante, mortifera contro i Miami Dolphins, che comunque alla fine dei conti sono 8 vinte e 5 perse, se non vado errato, quindi una signora squadra in questo momento.
Allora, le nostre rivali, chiamiamole dirette, hanno stravinto. Hanno stravinto contro due avversarie modeste, però francamente non è che, cioè, i Bears erano in una serie oscena e i Cardinals pure non erano in un buon periodo, quindi avevano bisogno come il pane di queste prestazioni. Devo dirtela tutta, a Chicago, guarda caso, abbiamo visto rinascere il running game con Montgomery che ha fatto una signora partita e si è ritrovato in questo modo anche Trubisky. E questa è una squadra che adesso mi fa un po' paura, poi ne discuteremo, cioè è una squadra che comincia a diventare rognosetta se riescono a correre. Arizona doveva per forza rimbalzare perché si perdeva anche con i Giants, vabbè, trovavano un buono stimolo e si avvicinavano perché anche loro sono in ballo, ancora, non sono ancora spacciati, anche se adesso davanti c'è Washington nella NFC East. Sono risultati che ci complicano tremendamente la vita e probabilmente la rendono impossibile rendono impossibile attuare il nostro piano playoff. Tu mi chiederai, o potresti chiedermi, ma i playoff vale la pena andarci oppure no? Ma sì che vale la pena andarci, tanto i playoff poi può succedere di tutto, puoi sbagliarti e vincere pure una partita. Non sarebbe la prima e neanche l'ultima volta che una squadra arriva ai playoff in malo modo e poi la spunta. Certo, noi talento, come abbiamo detto fino adesso, diciamo probabilmente da 25 puntate, no, non da 25 puntate perché prima c'era, poi si è un po' evaporato a seconda degli infortuni. Il talento adesso ad oggi è ridotto all'osso, però io i playoff, io continuo a volerci andare, non ci andremo perché l'abbiamo detto la settimana scorsa, lo ribadisco adesso, abbiamo perso tanta partita, poteva essere la nostra wild card. Adesso Arizona è quando hai, no, i set point sulla racchetta e adesso Arizona li deve sbagliare lei i set point. Ha un'altra gara facile di fronte, poi ne avrà due ben più complicate con Rams e con 49ers e Rams, che invece saranno piuttosto toste, vediamo cosa combinano. Chicago, sappiamo con chi gioca. E Kansas City, ma cosa devo dirti di Kansas City? Sono spettacolari, Francesco. Uno dei miei migliori amici tifa Kansas City da sempre, anche dagli anni ben più complicati di quelli attuali, perché abbiamo cominciato a seguire il football insieme, quindi da inizio anni 90, e ne ha passate di brutte anche il mio amico. Però adesso lo stanno ripagando con gli interessi perché sono fantastici, sono fan semplicemente fantastici da vedere. E Miami è una signora squadra, perché Miami ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Mauro Clementi, ricordiamo che c'è in edicola Storia di Football, il suo libro, o Storia di Football Magazine, se lo comprate in ebook, ne abbiamo parlato con Mauro di come abbiano lavorato bene. E Kansas City sembrava, come hai detto tu, sembrava un videogioco. Per carità, ha vinto 37, però un'altra squadra sarebbe affondata.
Sì. Ha scherzato quasi, sembrava. Sì, sono pienamente d'accordo con la tua analisi di questi incontri. Diciamo che per essere una stagione vichinga perfetta, ci devono illudere con una vittoria contro Chicago per poi farci magari deprimere immediatamente dopo, perdendo contro New Orleans o peggio ancora contro i Detroit Lions. Quella sì che sarebbe veramente una fine di stagione classica dei Vikings. Guardiamo rapidamente appunto la situazione playoff. Tampa Bay numero 6 con 8 vinte e 5 perse, in realtà è 3 partite avanti a noi perché oltre alle due partite naturali in termini di classifica, avendoci appena battuti, detiene quindi anche il tiebreaker. Subito davanti a noi al posto numero 7 Arizona e poi al numero 8 ci siamo noi e al numero 9 Chicago. Ovviamente questa posizione 8 e 9 per Minnesota e Chicago è dettata dal fatto che li abbiamo battuti nello scontro diretto, quindi fino alla prossima settimana saremo noi avanti a Chicago, poi tutto ovviamente dipenderà dal risultato di questa domenica. A 5 vinte e 8 perse, ma essenzialmente secondo me fuori dai playoff perché sono due partite piene dietro rispetto ad Arizona che dovrebbe perderle tutte e tre in posizione numero 7 per poi essere scavalcata, i Detroit Lions, i San Francisco 49ers e i New York Giants. E allora abbiamo parlato in lungo e in largo di Chicago, andiamo rapidamente nell'ultima porzione del nostro podcast a guardare alla partita della settimana prossima. Come detto, i Bears si presentano con il nostro stesso record, 6 vinte e 7 perse, e il betting ha aperto con Minnesota favorita di 3, quindi essenzialmente è quello che in termini tecnici viene definito un toss-up, cioè non c'è una vera favorita per questa partita. Tra l'altro avevo guardato prima della partita di Tampa Bay quanto fosse data la nostra partita ed era arrivata fino a 6 punti, quindi evidentemente la sconfitta contro Tampa Bay non è piaciuta molto a Vegas. I Vikings giocano due volte all'anno contro Chicago dalla loro creazione, quindi dal 1960, e infatti il prossimo sarà il 120° incontro tra Minnesota e Chicago, un po' perché prima i playoff erano una cosa un po' più seria e quindi ci andavano poche squadre, un po' perché quando Minnesota era forte non lo era Chicago e viceversa, dei 119 incontri con 61 vittorie nostre, 56 sconfitte e due pareggi, c'è soltanto una partita ai playoff che ricordo vagamente, un wild card game dove i Bears ci hanno praticamente camminato sopra in maniera abbastanza violenta. È una rivalità che va in strisce, nel senso che nelle ultime 5 partite i Bears ne hanno vinte 4, mentre nelle 7 partite prima delle ultime 5 i Vikings ne hanno vinte 6 su 7. Quindi è una specie di pendolo che oscilla da una parte all'altra. E tra l'altro una nota così di colore, tra virgolette, è che nelle ultime 4 stagioni, Minnesota aveva sempre ospitato Chicago all'ultima di campionato. Quindi, questa volta con la partita in Week 15 sarà la prima volta che non ospiteremo Chicago in Week 17. Ricordo solamente che alla guida dei Chicago Bears c'è di nuovo Mitchell Trubisky, che peraltro ha avuto un'ottima, come passer, ha avuto un'ottima partita contro Houston con l'attacco di Chicago che ha segnato 36 punti. La mia previsione, però, è, appunto perché dobbiamo soffrire fino alla fine, una vittoria dei Vikings con il punteggio di 30-17. Ale, ti chiedo una previsione sulle seguenti 3 partite. Chicago-Minnesota, poi Philadelphia Eagles a Arizona Cardinals e Tampa Bay Buccaneers a Atlanta Falcons, che sono poi le due partite che ci interessano ovviamente di più perché sono le partite di Arizona e Tampa Bay.
Allora, guarda, Tampa Bay sì, ci interessa, Francesco, ma secondo me
Poco.
sì, perché obiettivamente la vedo già andata. Non mi sembra che i Vikings possano riuscire a riagguantare troppe, davvero troppe le partite. E secondo me Tampa alla fine riuscirà a vincere anche contro Atlanta. Sto pensando, non mi sto addormentando, sto pensando
No, no, sento
perché i
le rotoline
pronostici
che
mi mettono sempre in
girano.
difficoltà, tremendamente in difficoltà. Tra l'altro hai citato una partita che ricordo, quella in cui vinsero i Bears con Warren Moon a guidarci, però giocavamo effettivamente una brutta partita, finì malamente quello a wild card inizio anni 90, nel 93. 95, scusa, il 1 gennaio del 95. E sì, vinciamo, dai, vinciamo. Voglio essere fiducioso, vinciamo, anche perché secondo me i Bears crederanno di aver risolto i loro problemi. Per me i problemi dei Bears restano. E io sono ancora convinto, come ti dicevo prima, che Zimmer abbia ben lavorato su questa difesa e che possa mettere in difficoltà una squadra che ha molto meno talento di Tampa Bay. Occhio però a Mooney perché va veramente forte e noi sappiamo quanto abbiamo problemi con i ricevitori che vanno veramente forte. Resta Arizona. Allora, Arizona ha un bel dilemma, Francesco, perché Philadelphia ha vinto contro i Saints, sorprendendomi, devo dirti il vero, e io Arizona faccio fatica a immaginare che tipo di partita possa mettere in campo la domenica successiva. È proprio una squadra che faccio fatica a identificare, faccio fatica a prevedere. Vado col cuore, vince Philadelphia. Vado col cuore perché quando sono stato negli Stati Uniti, ero da quelle parti, ho passato qualche mese a Philadelphia e quindi un pezzettino di cuore l'ho lasciato, la città dell'amore fraterno. E diciamo anche che ha un cuore non disinteressato, perché se perdono i Cardinals e vincono i Vikings, ovviamente torniamo in una posizione ben più comoda di quella attuale.
Sì, io l'unica partita sulla quale ho un po' di dubbio è proprio quella tra Philadelphia e Arizona, e cioè sono due squadre molto ondivaghe, quindi non sai quale Philadelphia ma anche quale Arizona si presenta, perché poi Arizona ha anche giocato delle belle partite, ricordiamo quella vinta all'ultimo secondo contro Seattle, e quindi ho un po' di dubbi. Ovviamente lo spero anch'io che vinca Philadelphia, ma ho come l'impressione che Philadelphia ritornerà con i piedi per terra e sarà una vittoria di Arizona, che oltre a quella di Tampa Bay, e Tampa Bay credo che Atlanta gliela tirerà la partita, poi vediamo se sarà così o meno, però io vedo Arizona e Tampa Bay vincenti dei due incontri, quindi praticamente tutti e due risultati negativi per noi, però questa così è la mia sensazione in questo momento.
No, ma
Ale.
tra l'altro, Francesco, hai detto bene, Philadelphia, cioè io Philadelphia la consideravo delle ultime tre partite di Arizona, anzi, prendiamo anche quella che è appena passata, quella con i Giants, delle ultime quattro, consideravo due vittorie di Arizona e le due finali che potevano essere quelle da sgambetto, perché giocavano con 49ers e Rams, quindi gli sgambetti sarebbero stati nelle ultime due. Diciamo che aver visto Philadelphia così pimpante contro New Orleans mi ha dato un briciolo di speranza in più che voglio giocarmi. Io ti chiedo solo se, un'ultima cosa, se hai visto l'incredibile finale di Atlanta-Los Angeles Chargers, dove sembrava che fossero divertiti a passarla uno all'altro il buon Matt Ryan e Justin Herbert, un finale veramente tragicomico tra due squadre che sono in grossa difficoltà, hanno avuto stagioni complicate, è per quello che faccio fatica a immaginare, cioè Tampa deve veramente andare super, non che sia impossibile, ma dovrebbe andare davvero molto molle per perdere contro Atlanta.
Sì, in effetti credo che con la vittoria di ieri i Tampa Bay si sia garantita un posto ai playoff. Allo stesso tempo, la vittoria di ieri ci ha fatto vedere degli evidenti limiti strutturali della squadra, e quindi credo che Tampa Bay non andrà molto in profondità per quanto riguarda i playoff. Non sono così sicuro che i Vikings, l'ho già detto, non credo che i Vikings arriveranno ai playoff, ma non sono così sicuro che ci arrivi Arizona. Vedo, per esempio, se dovesse vincere Chicago contro di noi, li vedo favoriti, su Arizona, e credo anche io che Arizona, abbia un ulteriore, diciamo, questo passaggio a vuoto, duri ancora un pochino, nel senso che non credo che si possa utilizzare come termine di paragone la partita di ieri contro i Giants, che onestamente sono in lotta per i playoff solo perché giocano in quella conference un po' nella serie B della NFL, ma non sono convinto di Arizona, o al massimo magari Arizona ci va ai playoff come settima, perché Minnesota e Chicago si distruggono a vicenda, nel senso che comunque alla fine credo che servano tre vittorie a queste due squadre, e non vedo né Minnesota né Arizona, scusami, né Minnesota né Chicago in grado di fare questa striscia di vittorie. Del resto la volevo raccontare stasera in trasmissione, poi durante The Drive, ma me la sono tenuta, allora la posso tirare fuori qui. Una delle battute più, diciamo, vecchie che ho sentito sui Chicago Bears era proprio quella che diceva che perché la domanda andava più o meno così la battuta: perché i Bears non hanno un sito internet? Perché non riescono a mettere tre W di fila. Era questo il senso della.
Speriamo.
Quindi speriamo, esatto, che questa vecchia battuta rimanga valida anche per la settimana prossima. Quindi chiudiamo con una previsione positiva per i nostri Vikings contro i Chicago Bears. Invito ancora una volta gli amici all'ascolto ad andare a pescare la perla di Ale su Alan Page. Credo che, tra l'altro, per l'approccio che hai avuto al personaggio Alan Page, per il quale ovviamente la vita come giocatore di football è soltanto una delle tante sfaccettature, perché è una persona che si è reinventata in tantissimi modi e poi ha avuto un'infanzia veramente molto particolare. Anche chi non è appassionato, non di Vikings, ma anche chi non è appassionato di football, credo che potrebbe trovare piacere nella lettura del tuo pezzo, perché è veramente uno spaccato di vita americana. E in secondo ordine, poi, se siete contenti di aver letto l'articolo su Alan Page, vi chiedo appunto di andare a votare per i Vikings sulla pagina Telegram di Huddle Magazine, per appunto far vincere i Vikings, ovviamente anche per non far vincere i Bears di Cavatton, che è un carissimo amico e anche lui grande scrittore, ma in questo momento ovviamente è il nemico, Ale.
Assolutamente, e ascoltate The Drive che se non sbaglio esce giovedì, The Cutting Edge Radio, mi raccomando, ascoltatelo e votate Francesco.
Ale, ti saluto e per la 25ª volta ti ringrazio per aver condotto Purple Valhalla. È per me veramente un piacere e è un elemento di orgoglio per me condividere con te la navigazione nel mare vichingo.
Piacere assolutamente mio e io ringrazio te perché 25 puntate sembrano poche, ma in realtà sono un impegno che ci siamo presi, lo facciamo molto molto volentieri per tutti coloro che ci ascoltano e per il piacere di chiacchierare tra noi.
Ciao a tutti.